Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Secondo Isaia. Come pecora muta. Con Stefano Levi della Torre e Marinella Perroni.
Buona giornata a tutti, buon Natale da Gabriella Caramore, dalla nostra redazione composta da Antonella Borghi, Paolo Tagliolini, Cristiana Munzi e poi da Giulia Loporto che sta lavorando in questi mesi con noi, Carlo Fabiani che ci assiste per la parte tecnica, Danilo De Girolamo che legge i nostri testi. E quest'anno abbiamo pensato di dare semplicemente una continuità alla lettura del testo biblico, anche perché nei capitoli del secondo Isaia a cui siamo arrivati e che affronteremo oggi per la seconda volta con Stefano Levi della Torre. Ricordate naturalmente che il libro di Isaia si divide in tre parti, c'è cioè il primo Isaia prima dell'esilio, il secondo durante l'esilio, il terzo al ritorno dopo l'esilio e il terzo lo affronteremo dalla prossima settimana con Paolo Ricca. Ecco, i capitoli del secondo Isaia tornano a mettere in discussione la tensione esistente fra una lettura ebraica delle scritture e una lettura cristiana, una lettura ebraica che non tiene conto dell'avvento di Gesù di Nazaret e una lettura cristiana che tradizionalmente ha visto nelle scritture ebraiche la prefigurazione dell'avvento del Messia e del Cristo. Ecco, quelli che esamineremo oggi in particolare saranno i capitoli dedicati alla figura del servo sofferente, ma ci sono anche tante altre cose. Ad accompagnarci in questo percorso saranno Stefano Levi della Torre e Marinella Perroni, ma prima, come sempre, un ascolto, e l'ascolto di questa volta è un canto tradizionale ebraico che però si riferisce all'arrivo del messaggero e dice, sono i versetti da Isaia capitolo 52 versetto 7, come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la salvezza. Questo era Manavu, un canto tradizionale ebraico elaborato su alcuni versetti del secondo Isaia. Saluto i nostri ospiti, Marinella Perroni che è qui con noi. Buongiorno Marinella,
buongiorno.
Che come ricorderete è presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, insegna Nuovo Testamento alla facoltà Pontificia Sant'Anselmo, e Stefano Levi della Torre che ci ha accompagnato anche la volta scorsa. Buongiorno Levi della Torre.
Buongiorno.
Buon Natale a lei Marinella.
Buon Natale.
Posso dire buon Natale anche a lei, Stefano Levi?
Sì, e buone feste a tutti.
Ecco, non si offende come accadde una volta con un rabbino?
No.
in Israele?
No.
No. Va bene, allora io vorrei riprendere innanzitutto con Stefano Levi il tema su cui ci eravamo fermati la scorsa settimana, quell'idea di universalismo che caratterizza gli scritti di Isaia, in particolare anche insomma del secondo Isaia. Secondo lei come mai si afferma un tema simile? Forse proprio per questo che poi nel cristianesimo è stato assunto così ampiamente, no, il libro di Isaia, Levi?
Tutto il testo biblico e poi anche nella tradizione ebraica si muove su due polarità, cioè quella universalistica e quella invece specifica del popolo di Israele. Sono due polarità talvolta in tensione. Anche nel primo Isaia, per esempio, quando dice Isaia 19:25, benedetto il mio popolo l'Egitto, la Siria mia opera e Israele mio possesso ed eredità. Quindi questo qui è già un discorso nettamente, diciamo, universalistico, perché si rivolge poi a potenze che erano molto minacciose rispetto ad Israele.
Sì, è vero che c'è in tutta la Bibbia, però in Isaia è più insistito,
sì,
più chiaro, e poi no, non c'è proprio sempre in tutta la Bibbia.
Il testo biblico però parte proprio non dalla storia di Israele, ma parte dalla storia del mondo e dell'umanità.
E dopo quindi sembra restringersi intorno a Israele e poi si allarga. Quali sono, secondo lei, i presupposti, anche storici prima che teologici, di questo?
No, io sostenevo che in generale nella storia il pensiero universalistico si sviluppa molto in riferimento degli imperi, e cioè del carattere non provinciale, diciamo, dell'impero, sia dell'intellettualità dell'impero sia dell'intellettualità che critica l'impero. L'impero non è una nazione, sono molte nazioni, e quindi si sviluppa su una dimensione molto allargata, molto globalizzata, diciamo così. Come raffigurazione io direi che l'abbiamo in Genesi 28:14, cioè dove Dio dice ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Qui c'è da un lato un restringersi della singolarità in Abramo, dall'altro un'estensione di questa benedizione su tutti. E quindi praticamente questa è l'immagine stessa della funzione che Israele sembra voler assumere attraverso i suoi testi, e cioè quella di essere, e lo vedremo anche in Isaia, luce dei popoli, cioè di essere un punto di insegnamento universale. Così la figura che io mi rappresentavo era quella un po' del prisma che raccoglie la luce e la diffonde in diverse direzioni.
Ecco, adesso vedremo in questo capitolo 49 la messa a fuoco, diciamo, di questo tema, però Marinella Perroni, il cristianesimo, cioè la figura del Cristo così come viene raccontata nei Vangeli e poi insomma le lettere apostoliche, svilupperanno, apriranno molto questo tema universalistico, ed è perciò che Isaia viene assunto con forza.
Sì, credo però con una sfumatura diversa, o precisando una sfumatura che nella storia di Israele invece rimane più implicita e emerge solo alcune volte, cioè con la dimensione del proselitismo. Nel senso, se la tensione che diceva giustamente Stefano Levi della Torre tra concentrazione e espansione, estensione, è sempre però tenuta intorno alla luce che emana Israele, o alla scelta di Israele perché poi tutti i popoli riconoscano Dio, c'è questa dialettica. Mi sembra invece che il comando con cui si chiude il Vangelo di Matteo, no? Andate, annunciate a tutte le genti, allora a quel punto le genti vengono veramente catturate dentro, o almeno questo è il desiderio, che vengano catturate dentro la salvezza, e quindi c'è un atteggiamento più missionario, più proselitistico nei confronti delle nazioni. Poi.
Quindi c'è meno questa tensione fra il particolare e l'universale. E c'è più...
Ormai è diventato universale la possibilità di accedere alla scelta di Dio e alla chiamata di Dio. Mi sembra che ci sia almeno più pronunciato questo elemento.
Ecco, proviamo a leggere allora il capitolo 49 e poi ci riflettiamo ancora sopra.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade, e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Le tue mura sono sempre davanti a me.
Allora, Stefano Levi e Marinella Perroni, ecco qui effettivamente la luce delle genti, e però appunto è Israele, è Gerusalemme. Come mettiamo qui in rapporto la tensione fra l'individuale e l'universale?
Chi deve parlare?
Chi vuole.
Chi vuole.
Il più pronto.
Credo che non si risolvono, non possono risolversi in una specie di teorema astratto. No,
certo.
No? C'è l'esperienza della scelta da parte di Dio, c'è l'esperienza di non essere soli sulla faccia della terra, c'è la questione se Dio è un Dio straniero per gli altri e quindi ostile, oppure se, ma allora perché Israele è in esilio? Cioè c'è tutta la complessità di un'esperienza che è di abbandono e di desolazione, ma nello stesso tempo anche di un futuro che si apre, di ricollocazione nel proprio ruolo storico. Quindi è un testo che non ha una continuità logica, ma esprime un po' in modo, posso dire, pirotecnico, un insieme di elementi che sono l'esperienza poi di fede e di intelligenza della propria storia, del proprio ruolo da parte di Israele, a partire dalla fede evidentemente.
Qui appunto si ripete, c'è l'esempio che facevo prima su Abramo, e l'esempio della luce, per esempio, cioè del prisma, qui è molto chiaro, dice: è troppo poco che tu sia mio servo solo per Israele. Tu sarai luce per i popoli. Poi qui c'è una questione del tempo, è molto importante, e come lo interpreterei io, c'è una specie di impazienza umana nei confronti di quello che è il tempo lungo di Dio. E cioè, dice, lui mi ha fatto come una freccia acuminato e mi ha posto nella sua faretra. E cioè mi ha tenuto per un altro momento. E quindi il profeta dice: allora non ho fatto nulla, cioè è stato tutto vano, perché è l'impazienza umana. Ecco, questo è molto importante, perché siccome tutto il discorso di Isaia II è inerente alla speranza, è proprio, diciamo, quindi è contro anche l'impazienza, perché molto spesso l'impazienza induce la disperazione. E quindi questo dibattito che è implicito in questi versi, della freccia acuminata per ora non usata. È una cosa che sottolinea la questione dell'impazienza come fonte possibile di disperazione, mentre invece qui si tratta di confidare in un tempo in cui la freccia sarà scoccata e quindi ci sarà il momento, diciamo, di redenzione.
Ecco, sulla questione del tempo poi magari torniamo, perché qui come ci si apre da Israele alle genti della terra sembra anche aprirsi, perché abbiamo sentito anche la settimana scorsa in vari versetti questo tempo nuovo, no? In cui le cose,
certo, il futuro,
ecco, il futuro, la
speranza. Ma ha ragione Stefano, dice Levi, Stefano. Il futuro è tempo della pazienza, cioè sì. Aprirsi al futuro significa accettare il tempo della pazienza, che è pazienza di Dio.
Ma su questo magari ritorniamo alla fine della trasmissione. Io vorrei soltanto una sottolineatura di quest'immagine divina come una donna che non si dimentica del suo bambino, eh? Allora questo Dio padre, ecco che qui c'è invece l'elemento, Marinella, della maternità molto,
certo.
Molto forte, la maternità
di Dio. Certo, perché non è possibile dire Dio se non con tutto l'umano, e non è possibile dire la paternità di Dio senza dire la sua maternità. Cioè, noi siamo molto abituati a dire la paternità, sì, di Dio, sì, senza dire la sua maternità, invece non è giusto, non è vero,
ecco,
no?
Poi ci dimentichiamo che queste immagini poi sono abbastanza frequenti, anche
certo.
Questo ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, è come se proprio gli avesse trasmesso i segni della vita, no?
Certo.
Ecco, però, dunque, noi abbiamo sentito nominare varie volte questa immagine del servo, che, dicevo, è una figura di particolare pregnanza per i rapporti fra cristiani ed ebrei e che assume varie modulazioni. In primo luogo, cosa dobbiamo intendere, Stefano Levi, quando sentiamo parlare del servo? È una parola che noi non è che amiamo tanto, no?
Beh, in certi passi il servo di Dio vuol dire l'uomo libero, nel senso che detto io vi ho tratto dalla schiavitù d'Egitto perché voi foste miei servi. Cioè è una liberazione che viene sancita dal fatto stesso di essere dentro, diciamo, il messaggio di Dio, portatori del messaggio divino. Questo qui è, mi pare un po' la dialettica anche nel Pirkei Avot, per esempio nel primo libro della Mishnah è scritto il giogo della Torah ti libera dal giogo dello Stato.
Ecco, cioè, poi forse non bisogna anche dimenticare che anche il re veniva chiamato il servo del Signore, quindi un attributo regale, no? Quindi non...
Sì, ma difatti non è nel senso di schiavo.
Cioè, ecco, nel momento allora, questo in cui... bisogna precisarlo, perché sennò... Prego.
Certo, nel momento in cui Israele fa l'esperienza della schiavitù, che sia quella dell'Egitto o sia quella della deportazione, capisce che invece è chiamata a ben altro, a parte poi questa figura di cui parleremo, che è sì, molto particolare, molto, molto aperta come figura. Però è vero che l'esperienza del servizio divino, del servizio a Dio, è legato alla liberazione dalle altre schiavitù. Questo è preponderante, direi, nella relazione tra Dio e il suo popolo.
Sì, resta implicito servo di Dio e quindi non servo degli uomini.
Esatto, esatto.
Questa è la doppia faccia,
certo,
della cosa.
Ecco, quindi non è il servo tra gli uomini, ma è servo di Dio, quindi chiamato a qualche cosa.
Sì, secondo questa concezione è l'essere umano più libero che si possa immaginare. Questa è la concezione biblica della cosa.
Beh, d'altra parte è l'essere umano che può della sua vita fare qualche cosa, cioè metterla anche a servizio. Questo poi sarà l'esito nella parola di Gesù Cristo, no? Cioè è il massimo della libertà, perché io posso fare della mia vita il dono.
Dare la vita,
dare la
per
vita,
gli amici,
certo,
ecco.
Certo.
Ecco, per la verità, appunto, effettivamente questo servo ha accezioni molto diverse anche in questo stesso libro. Allora, se noi leggiamo per esempio il capitolo 50, qui forse non abbiamo ancora la figura messianica, forse sembra essere il profeta stesso quello che parla, però anche qui già si entra in una tensione molto forte.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio.
Stefano Levi, allora qui per esempio questo servo chi è?
Sì, può essere anche il profeta, comunque questa qui è una figura che può essere, diciamo, un singolo o essere lo stesso resto di Israele o popolo di Israele. Comunque il punto su cui volevo concentrare l'attenzione è perché io sappia rispondere agli sfiduciati.
Sì.
Ecco, questa qui è la funzione fondamentale. Quello che dicevo prima, la speranza in un momento in cui c'è la disperazione, no? Gli sfiduciati, gli stanchi, anche può essere tradotto. No?
Sì.
Qui si adombra già quella che è, io la ragiono molto per polarità. Insomma, la polarità del servo è la seguente, che lui è remissivo, cioè la guancia, offre la guancia, eccetera, perché la sua potenza è di un'altra categoria. Cioè, malgrado questa remissività, questa non resistenza all'immediato, non resistere all'immediato, è in realtà anche questa un'allusione al tempo lungo. E soprattutto alla polarità tra l'essere sconfitto per avere ragione dopo.
Ecco, ma la cosa che colpisce è appunto questa sofferenza, sembra che il mondo abbia bisogno della sofferenza.
No, io mi sentirei di dire diversamente, perché sennò poi, almeno io che lo vedo con
sì,
tutta
sì.
la tradizione cristiana, poi si rischia molto, no? di scivolare su
sì.
questo bisogno di sofferenza. No, mi sembra che nella figura del servo invece si esprima una maturità, una maturazione.
No, sì, io dicevo il mondo ha bisogno di creare la sofferenza.
Ah, il mondo la crea.
Ecco.
Il mondo non, sì, sembra che non ne possa fare a meno, cioè che sia un ingrediente assolutamente irrinunciabile.
Ecco, e però occorre, cioè, non svicolare, diciamo, assumersi.
No, esatto, ecco. Assumerla. Mi sembra che qui ci sia veramente la maturazione che Israele ha fatto anche attraverso l'esilio, la deportazione, di questo elemento, che l'elemento sofferenza non è un elemento che ti fa allontanare o svicolare rispetto alla scelta da parte di Dio, ma anzi te ne fa assumere fino in fondo tutta la potenzialità e la possibilità. Cioè è molto diverso il canto dell'Esodo, il nemico, cavallo e cavaliere saranno,
sì,
e
sì.
invece questo di dire assumo su di me, perché questa è stata l'esperienza poi tragica dell'esilio, assumo su di me il fatto che la storia è fatta anche di questo, e se il nostro Dio è il Dio della storia, ci sarà e cominciamo con l'apertura al futuro, quindi un esito a questo, no? Però mi sembra il momento in cui si riesce ad assumere la sofferenza in questo modo e con questa maturità, da un punto di vista non solo esistenziale ma teologico, è un salto molto importante.
Ecco, no, infatti diciamo l'inquadratura giusta secondo me non è tanto guardare sulla sofferenza, è sulla capacità di mantenere la speranza nella sofferenza.
Certo.
Io insisto molto, diciamo, su questa doppia polarità che la vedo pressoché dappertutto in questo tipo di messaggio. Quindi quello che deve emozionare non è tanto il sofferente quanto la speranza del sofferente. Questo qui è abbastanza caratteristico, per esempio, molto portato all'estremo, nel libro di Giobbe, no? Giobbe è quello che resiste alla tentazione di dire ma va al diavolo, diciamo così, no? Ma invece è quello che mantiene fermo la sua giustizia, diciamo così, è detto nel testo, no? Malgrado l'istigazione della moglie, cioè, malgrado le cose che gli dicono gli amici, sei colpevole, eccetera. Ecco, questa saldezza è veramente quella che diventa luce per le genti, cioè guardate che anche nelle situazioni peggiori c'è ancora uno spiraglio possibile. Resistete nel tempo, perché le cose, di che cosa è testimone questo servo sofferente? Testimone della possibilità. E questo è appunto quando dice le cose nuove sono la riapertura del senso del possibile. Io parlo agli sfiduciati, quelli che non vedono più le possibilità di rovesciamento della situazione, no? E quindi rappresenta invece quello che dice: c'è una possibilità aperta anche quando non la si vede facilmente, perché siamo al colmo dell'umiliazione o della sconfitta.
Ecco, tra l'altro nei capitoli 51 e 52 prosegue una sorta di dialogo fra il Signore e Gerusalemme. Al capitolo 51 in parte questo Signore sembra un po' assumere proprio le tonalità del Dio di Giobbe, no? Un po', però dice anche: alzate al cielo i vostri occhi, guardate la terra di sotto, i cieli si dissolveranno come fumo, ma la mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non sarà annientata. E di nuovo incoraggia: non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, poiché le tarme lo roderanno come una veste, ma la mia giustizia durerà per sempre, eccetera, eccetera. Poi alla fine del capitolo 52 e all'inizio, insomma, per il capitolo 53, ricompare questa figura del servo e qui sì, diventa effettivamente centrale e diventa anche una cosa molto particolare. Allora cerchiamo di leggere questi due parti di questi due capitoli insieme e poi vediamo che cosa ne esce.
Ecco, il mio servo riuscirà, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.
Allora, Stefano Levi l'attore, allora qui la questione è: chi è questo servo sofferente che dà se stesso in espiazione per i peccati di molti? Chi è secondo la tradizione ebraica?
Beh, ci sono due linee messianiche, una del Messia, diciamo, Ben Yosef, e l'altra del Messia Ben David. Il Messia Ben Yosef,
cioè il figlio
discendente di Giuseppe, è un Messia che può comparire ad ogni generazione e di solito ci lascia la pelle, diciamo così. Mentre il Messia Ben David è un Messia, diciamo, decisivo, di una svolta decisiva.
Quindi il figlio di Davide, il discendente di Davide.
Sì. Sì. Ci sono quindi queste due dimensioni che sono messianesimi parziali, cioè quello che mantiene viva, diciamo, l'indicazione fondamentale e che però appunto viene subissato di solito dal mondo, finché il mondo non avrà, diciamo, una grande trasfigurazione con l'orizzonte messianico vero e proprio secondo la stirpe di Davide. Questo qui più o meno sono le cose, però che questo sia un singolo, un simbolo, un collettivo eccetera, naturalmente rimane qui.
Allora questo potrebbe essere una figura singola oppure tutto il popolo che deve dare se stesso, oppure, Marinella Perroni, è inevitabile poi identificare questa figura con Gesù di Nazareth, o meglio, diciamo, Gesù di Nazareth ha assunto questa figura.
No, io credo che la comprensione cristiana di Gesù di Nazareth è stato poi quello di far convergere su Gesù tutti i messianismi, tutti i tipi di messianismo di cui parlava.
Quindi ecco qui colui del quale le scritture parlavano.
Sì, ma se le scritture ne parlavano, diciamo, in modo giustapposto o in modo, come diceva Stefano Levi, di filoni all'interno, per esempio, del filone profetico piuttosto che del filone, il messianismo sacerdotale, il messianismo regale, il messianismo profetico, noi invece poi abbiamo concentrato sulla, perché abbiamo preteso di raccorciare il tempo e di dire che la realizzazione, che il tempo del futuro ormai era diventato presente, allora tutto è stato concentrato sulla figura sulla figura di Gesù di Nazareth. Il problema, secondo me, del rapporto tra l'ultimo canto del Servo e la teologia cristiana, il messianismo cristiano, è se Gesù stesso ha pronunciato le parole della cena, che davano quindi il senso della sua morte, tenendo sullo sfondo, tenendo presente proprio questo canto del Servo, e quindi si è voluto dare alla sua morte una chiara accentuazione espiatoria, sacrificale nel senso espiatorio, nel senso di remissione dei peccati, o se questa è piuttosto una comprensione più tardiva e lui invece ha dato alla sua morte un significato sacrificale, ma in senso aperto, non espiatorio, ma di dare la vita per gli amici. Non è detto che debbano essere per forza peccatori gli amici, cioè si può dare la vita veramente per una capacità espansiva di sé. Allora questo, appunto, è proprio il canto del Servo che fa, perché nella prima lettera di Pietro diventa un'applicazione sicura, che il senso della morte di Gesù è quello, legata proprio testualmente alle parole del canto del Servo. Si tratta di vedere nella esplicita volontà di Gesù, nel momento della coscienza, della consapevolezza del suo dare la vita nella morte.
La sua lettura in questo momento qual è? Verso quale delle due ipotesi?
La mia
ipotesi
in questo momento, io credo che abbiamo bisogno di liberarci un pochino di una tradizione fortemente concentrata sull'espiazione e quindi sull'assunzione dei peccati del mondo, e tutta una lettura che è stata un pochino troppo accentuata su questo, e abbiamo bisogno di riscoprire invece il senso di un dare la vita più positivo, più
e più libero anche, per esempio qui colpisce molto: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori quando offrirà se stesso in espiazione, oppure come si dice nella nuova traduzione
in sacrificio di riparazione.
Ecco, sembra quasi questo sacrificio umano.
Ma io credo che l'espiazione può avere un senso, ma il rischio è sempre quello di concentrare tutte le possibilità in un unico filone che diventa poi quello dominante e addirittura un po' eccessivo. Allora qui è il volto di Dio che è in gioco. E il volto di Dio, come dicevamo prima, non lo possiamo chiudere nel paterno o nel materno, così non lo possiamo chiudere nell'espiazione o nel...
Per fortuna invece, non si può vedere.
Per fortuna, ecco, abbiamo bisogno di tante parole per dirlo. Sì. Allora, certo che esiste anche l'esperienza dell'espiazione, la teologia dell'espiazione, ma un conto è, e credo che in questo poi la tradizione ebraica abbia molto da dire, no? Un conto è la concentrazione anche in una festa, in un rito, in un significato, un conto è invece poi farne tutta la lettura messianica, che invece, se la teniamo profetica, come credo che sia giusto fare, ha appunto una serie di virtualità che vanno rispettate tutte, non si può, sapendo che ne possiamo scegliere forse una per volta e non possiamo pretendere...
Stefano Levi, come reagisce a questa lettura?
Io volevo sottolineare, a parte la bellezza straordinaria di questo passo,
sì,
e evidentemente nel primo Pietro, capitolo 2, è riportato praticamente questo, no? Portò i nostri peccati sul suo corpo, sì, e sul legno della croce, eccetera. Però io volevo sottolineare, per le mie manie, forse, diciamo così, come si ripeta qui il modulo a cui avevo accennato sull'universalismo, cioè... Qual è il ruolo della parte rispetto al tutto? Dicevo prima Abramo che è luce tra le genti, eccetera. Qui c'è la figura di un uomo, qui dice, che regge i peccati di tutti. Cioè, questo qui è un modulo fondamentale, no? Qual è il ruolo della parte rispetto al tutto? E qui appunto c'è un mistero, no? Del fatto che come mai un singolo riesce a reggere il peccato di tutti. Ma c'è anche la figura esattamente inversa: come mai un singolo che pecca può causare la distruzione di tutti? No, questo qui è, per esempio, non so, nella vicenda del Shabbat, in cui c'è uno che trasgredisce il Shabbat e questo rischia di far perire il popolo nel deserto, no? Ecco, questa è una cosa particolarmente importante nel coglierla e cercare di spiegare questo rapporto tra parte e il tutto, che in realtà spiega tante cose dell'idea biblica di Israele, cioè appunto qual è la funzione della singolarità, della specificità rispetto all'universalità. Questo si ricollega poi, qual è l'elemento qui, non è, perché ha retto i peccati di tutti, in che modo ha retto i peccati di tutti? Forse io lo riporto un po' forzatamente a quello che ho già detto, cioè perché questa sua capacità di sopportare rappresenta la capacità di tenuta che si ha per lasciare spazio e tempo alla speranza. Ecco, questo è una lotta contro la rassegnazione persino nella polarità più estrema della sconfitta, dell'umiliazione, del non riconoscimento, non del disconoscimento. Qui è importantissima questa resistenza al disconoscimento. Lo disprezzavamo, non riuscivamo assolutamente a capire che cosa fosse, ci sembrava una nullità, era anche brutto da vedere. No? E questo quindi resistere al giudizio collettivo per salvare questa collettività sul tempo lungo.
Ecco, ma le volevo anche chiedere, rispetto a questa dinamizzazione che ha operato Marinella Perroni della identificazione della figura del Cristo con il servo sofferente, lei che reazioni ha? Cioè, qualche volta mi viene da chiedermi se non sia tempo anche per la tradizione ebraica di dinamizzare un po' di più il suo rapporto con la figura di Cristo, come certamente uno dei suoi figli, ma anche uno dei figli del popolo ebraico, ma anche uno degli esiti possibili dell'ebraismo del tempo.
Io penso che sia stato storicamente un esito del tutto possibile. Da un lato c'era la posizione che di fronte alla catastrofe di Gerusalemme del 70 d.C. vedevano, diciamo, un occultamento di Dio, e altri che dicevano no, proprio in questa catastrofe Dio è talmente vicino a noi da essersi addirittura incarnato, no? Queste qui sono proprio due polarità dentro l'elaborazione della stessa catastrofe del mondo ebraico, non è quella del 70. Quindi, diciamo, le parentele sono fortissime. Sono appunto due vettori inversi, uno verso l'occultamento di Dio, l'altro verso l'incarnazione di Dio, che sono convissuti elaborando in vettori inversi le stesse problemi, di fronte a cui effettivamente ci si trovava. Sulla dinamizzazione certamente, però questo qui è proprio, è in un certo senso la cosa che si può vedere nel Cristo e nella cristallizzazione del Cristo, e cioè invece il fatto che il Messia sia un elemento che non è un'unica persona nella storia, ma che invece si riproduce di generazione in generazione, cioè come il Mashiach ben Yosef, cioè c'è un elemento messianico continuo. Per esempio anche lo Shabbat è, diciamo, una specie di mini previsione, mini pratica di quello che potrà essere il mondo a venire, no? Cioè c'è sempre, sì, questa cosa qui, quali sono i piccoli sintomi che sono necessari a passare da una generazione all'altra sopravvivendo l'umano.
Però il problema visto da parte cristiana è un pochino più difficile poi da affrontare, diciamo, in un dialogo con l'ebraismo, no? Perché la pretesa poi da parte nostra è stata quella di fissare invece. Io sono convinta che se la nostra fede in Gesù Cristo rimanesse aperta a tutta la scrittura, mm-hmm, e quindi alla, appunto, dinamizzazione che il riferimento a tutta l'esperienza storica di Israele può dare, ci eviterebbe, appunto, una fissazione in una cristologia di formule, no? Mm-hmm. Però è anche vero che quello che diceva Stefano Levi, cioè l'incarnazione per noi non è soltanto il Dio che prende il favore del suo popolo in certi momenti specifici e che porta fuori dalla catastrofe, qualsiasi essa sia. Per noi poi invece ha preso forma e figura in un uomo specifico, una forma e solo quella. Quindi non è il Messia ripetibile, non è il messianismo. Allora, da una parte noi rischiamo nel Messia di perdere la ricchezza del messianismo, dall'altra però siamo debitori alla fede nell'incarnazione come fede assolutamente che un messianismo è diventato l'unico possibile, è quello che si è realizzato in Gesù di Nazareth. E questo io mi rendo conto che non è senza problemi, non soltanto nei confronti della tradizione precedente, se operiamo una sottrazione, un'appropriazione più o meno debita, non è solo questo, è proprio se rispettiamo in questo modo quelle dinamiche che Stefano Levi ci aveva, sì, giustamente fatto vedere e che sono di concentrazione, estensione, noi a un certo punto ci mettiamo questo elemento che ha una sua brutalità, cioè.
Sì, però d'altra parte nell'incarnazione in un uomo, cioè Dio incarnandosi poi in umanità si scioglie in qualche misura nell'umanità di tutti.
Sì, però arriva anche fino in fondo ad accettare le regole dell'incarnazione, non come teoria o come figura, ma come decisione, insomma, e precisione, che non è poco.
È un bel nodo, l'abbiamo appena, certo, anzi abbiamo annodato.
Noi è Natale, diciamo che è un nodo Natale, non è poi solo
ecco,
così.
Natale non è solo una festa, una celebrazione, ma se vogliamo appunto assumere
dinamica. È una celebrazione, ma di qualcosa che non è appunto il bambinello,
che è problematico.
Sì, che è problematico, che certamente.
È problematico. Benissimo.
Sì, io che assumerei così,
chiudendo, sì.
Brevissimamente, che mi sembra di condividere perfettamente quello che dice Paolo. E cioè, forse una cosa che imputerei, diciamo, al cristianesimo da questo punto di vista è alla domanda: ma chi è questo servo descritto nei capitoli 52-53 di Isaia? È bene mantenere la domanda, mentre invece il cristianesimo ha detto l'abbiamo trovato. Ecco, questo qui è un pochino la questione forse che irrigidisce, no?
Certo, e da parte nostra però il discorso è fino a che punto il Dio biblico accetta il rischio di se stesso come Dio della storia dell'incarnazione, e noi abbiamo preteso di dire che l'ha accettato. Quindi
vabbè, allora su questo apriamo invece di chiudere e continuiamo domenica prossima con il terzo Isaia, il trito Isaia. Buon Natale a tutti da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.
Buon Natale.
Thank you.